È possibile salvare l'euro? Di Joseph Stiglitz. Secondo il premio Nobel per l'economia, la scelta di un governo euroscettico da parte dell'Italia, terza economia dell'eurozona, non dovrebbe sorprendere nessuno. È un altro episodio prevedibile e previsto nella lunga saga di un accordo valutario mal progettato nel quale la potenza dominante, la Germania, impedisce le riforme necessarie e insiste su politiche che peggiorano i problemi sul tavolo usando una retorica che sembra fatta apposta per suscitare reazioni. L'euro potrebbe essere vicino a una nuova crisi. L'Italia, la terza economia dell'eurozona, ha scelto quello che può essere descritto eufemisticamente un governo euroscettico. La cosa non dovrebbe sorprendere nessuno. La reazione italiana è un altro episodio prevedibile e previsto nella lunga saga di un accordo valutario mal progettato nel quale la potenza dominante, la Germania, impedisce le riforme necessarie e insiste su politiche che peggiorano i problemi sul tavolo usando una retorica che sembra fatta apposta per suscitare reazioni. L'Italia è andata male da quando l'euro è stato introdotto. Il suo PIL reale corretto per l'inflazione nel 2016 era allo stesso livello del 2001. Ma nemmeno l'eurozona nel suo complesso è andata bene. Dal 2008 al 2016, il suo PIL real complessivo è aumentato di appena il 3% in totale. Nel 2000, l'anno dopo che era stato introdotto l'euro, l'economia USA era solo del 13% più grande dell'eurozona. Nel 2016 la differenza era diventata del 26%, dopo una crescita reale di circa il 2,4% nel 2017. Non sufficiente a invertire i danni di un decennio di malessere, l'economia dell'eurozona vacilla di nuovo. Se un paese va male, è colpa del paese. Se molti paesi vanno male, è colpa del sistema. E come ho scritto nel mio libro L'Euro, come la moneta comune minaccia il futuro dell'Europa, l'euro è un sistema praticamente progettato per fallire. Ha sottratto ai governi i principali meccanismi di aggiustamento, i tassi di interesse e i tassi di cambio. E anziché creare nuove istituzioni per aiutare i paesi ad affrontare le diverse situazioni in cui si sono trovati, ha imposto nuove restrizioni, spesso basate su teorie politiche ed economiche screditate, sui deficit, il debito e perfino le politiche strutturali. L'euro avrebbe dovuto portare una prosperità diffusa, che avrebbe dovuto aumentare la solidarietà e far avanzare l'obiettivo dell'integrazione europea. Di fatto, ha fatto esattamente il contrario, rallentando la crescita e seminando discordia. Il problema non è la mancanza di idee su come andare avanti. Il francese Emmanuel Macron, in due discorsi alla Sorbona lo scorso settembre, e quando ha ricevuto il premio Carlo Magno per l'unità europea in maggio, ha articolato una chiara visione del futuro dell'Europa. Ma la tedesca Angela Merkel ha di fatto gettato acqua gelata sulle sue proposte, suggerendo, per esempio, un ammontare ridicolo di investimenti in aree dove ce ne sarebbe urgente bisogno. Nel mio libro enfatizzavo l'urgente bisogno di uno schema di assicurazione comune sui depositi bancari per prevenire corse agli sportelli nei paesi più deboli. La Germania sembra riconoscere l'importanza di un'unione bancaria per il funzionamento della moneta unica, ma, come Sant'Agostino, la sua risposta è stata: «Oh signore, rendimi puro, ma non ancora». Sembra che l'unione bancaria sia una riforma da fare in qualche momento imprecisato nel futuro, a prescindere da quanti danni vengono fatti nel presente. Il problema principale di un'area valutaria è come correggere i disallineamenti di cambio come quello che interessa l'Italia. La risposta della Germania è di lasciare che il peso dell'aggiustamento ricada sui paesi deboli che stanno già soffrendo di alta disoccupazione e bassa crescita. Sappiamo a cosa porta tutto questo, altro dolore, altra sofferenza, altra disoccupazione e crescita ancora inferiore. Anche se la crescita alla fine riappare, il PIL non raggiunge mai i livelli che avrebbe raggiunto con una strategia più sensata. L'alternativa è di spostare parte del peso dell'aggiustamento sui paesi più forti, tramite salari più alti e una domanda più forte sostenuta da programmi di investimenti pubblici. Abbiamo già visto il primo e secondo atto di questa tragedia molte volte. Viene eletto un nuovo governo che promette di negoziare meglio con i tedeschi la fine dell'austerità e progettare un programma di riforme strutturali più ragionevole. Se anche i tedeschi gli vengono un po' incontro, non è mai sufficiente per cambiare i fondamentali economici. I sentimenti antitedeschi aumentano e tutti i governi, sia di centrodestra sia di centrosinistra, che suggeriscono le riforme necessarie, vengono mandati a casa. I partiti anti-establishment aumentano i consensi. Si arriva a uno stallo. In tutta l'eurozona, i leader politici vanno verso uno stato di paralisi. I cittadini vogliono rimanere nella UE, ma vogliono anche finirla con l'austerità e ritornare a prosperare. Gli viene detto che non possono avere entrambe le cose, sperando sempre in un cambiamento di atteggiamento da parte del Nord Europa. I governi nei guai mantengono la rotta e la sofferenza dei loro cittadini aumenta. Il governo socialista del portoghese António Costa è l'eccezione. Costa è riuscito a riportare il suo paese alla crescita 2,7% nel 2017 e ottenere un alto grado di popolarità. Il 44% dei portoghesi pensava che il governo stesse andando meglio del previsto nell'aprile 2018. L'Italia potrebbe essere un'altra eccezione, ma in un altro senso. Lì il sentimento anti-euro viene sia da destra che da sinistra. Con il suo partito di estrema destra ora al potere, Matteo Salvini, leader del partito e politico esperto, potrebbe davvero mostrare quel tipo di minaccia che altrove i neofiti avevano paura di mostrare. L'Italia è sufficientemente importante e con abbastanza economisti bravi e creativi per gestire un'uscita di fatto, stabilendo di fatto una doppia flessibile che potrebbe aiutare a ripristinare la prosperità. Ciò violerebbe le regole dell'euro, ma la responsabilità dell'uscita de jure, con tutte le sue conseguenze, verrebbe addossata a Bruxelles e Francoforte, con l'Italia che conterebbe sulla paralisi della UE nell'impedire la rottura definitiva. Indipendentemente dal risultato finale, l'eurozona rimarrà a brandelli. Non dovrebbe essere necessario arrivare a tanto. La Germania e gli altri paesi del Nord Europa possono salvare l'euro mostrando maggiore umanità e flessibilità, ma avendo visto i primi atti di questa tragedia così tante volte, non credo che la trama possa cambiare. Regole europee e sovranità fiscale, impressioni da Berlino di Sergio Cesaratto. Il 7 e 8 giugno ho avuto la fortuna di partecipare a un workshop sulla riforma dell'Eurozona organizzato da economisti post-keynesiani. Due presentazioni hanno particolarmente attirato la mia attenzione, non a caso di due studiosi tedeschi vicini all'establishment. Essi esprimono la filosofia riformatrice, SIC, dell'attuale governo tedesco. Il resto non mi ha invece impressionato, a parte la buona volontà di alcuni economisti tedeschi post-keynesiani e un battibecco finale di cui dirò. Gli economisti francesi, spagnoli e portoghesi mi sono sembrati molto accondiscendenti nei confronti della situazione attuale. Il primo dei due studiosi, l'economista Jérôme Zettelmeyer, è uno dei firmatari dell'infratto famoso documento dei 14 economisti franco-tedeschi Benassicure et al 2018. Per un'analisi critica del documento rimando a quanto ho già scritto in merito su Il Fatto Quotidiano, Cesaratto 2018. La filosofia di fondo che emerge dal documento è la subordinazione di ogni sostegno in caso di crisi del debito sovrano a una ristrutturazione del medesimo, che comprende in particolare un taglio del debito stesso a sfavore del settore privato. Insomma, ciò che si intende rafforzare è la disciplina dei mercati sulle politiche fiscali nazionali. L'ispirazione di questa posizione è da rintracciarsi nell'altrettanto infratto famous non-paper di Wolfgang Schäuble, la risposta tedesca alle proposte di Macron, Cesaratos, 2018, qui. Questo era, in verità, quanto avevano già in mente anche gli estensori del Trattato di Maastricht, che in sovrappeso misero anche i noti paletti su deficit e debito. I mercati, tuttavia, abdicarono al ruolo a loro attribuito di sanzionatori della disciplina fiscale. Fino alla crisi, infatti, essi si attesero razionalmente che nessun paese membro sarebbe stato lasciato fallire, pena la sopravvivenza dell'euro. La sicurezza di un bailout europeo condusse così alla convergenza dei tassi della periferia europea, inclusi quelli italiani, al livello tedesco. L'obiettivo corrente sarebbe dunque quello di demolire questa aspettativa, imponendo la logica del bail-in. Questo non potrà dunque che portare a una divergenza fra i tassi, ad esempio italiani, rispetto a quelli tedeschi. Tale divergenza si farebbe assai più marcata proprio nel caso di una crisi di fiducia. Gli alti tassi sancirebbero a quel punto l'insostenibilità del debito di quel paese, così costretto al default e alla ristrutturazione del debito. Come questo possa rafforzare l'euro, o invece non affossarlo definitivamente, non è dato sapere. Ulteriore elemento di questo approccio è la subordinazione dei limitati aiuti europei al rispetto delle regole fiscali e alle riforme strutturali. Circa tali aiuti, Berlino li gradisce attualmente nella forma di un fondo di investimento di una manciata di miliardi distribuiti su svariati anni, piuttosto che nella forma di un fondo di sostegno alla disoccupazione ciclica perorato nel documento dei 14 economisti e sostenuto dalla Francia. Il secondo paper è del giurista Christian Kallies, 2018. Questi esordisce evidenziando con chiarezza il sistema duale per difendere la stabilità dell'euro adottato a Maastricht, in linea con quanto già anticipavamo più sopra. Un approccio basato sulle regole e relative sanzioni. Un approccio basato sul mercato e relative sanzioni. Ambedue gli approcci avrebbero fallito nel portare disciplina fiscale. L'idea è dunque di combinare il rafforzamento della sanzione di mercato con quello del controllo diretto delle istituzioni europee sull'applicazione delle regole fiscali da parte dei paesi. La direzione è dunque quella di esautorare i paesi membri della sovranità fiscale. Nella proposta di Kallies, che possiamo supporre piuttosto indicativa di ciò che si discute in Europa, questo avverrebbe attraverso il combinato disposto della costituzione di un ministero del tesoro dell'euroarea e della trasformazione del MES, l'attuale fondo europeo salva stati, in un fondo monetario europeo, FME, con poteri più ampi e intrusivi. La prima idea piace forse di più ai francesi, ed è contenuta nelle proposte dei 5 presidenti 2015. La seconda piace di più ai tedeschi. Il Ministero del Tesoro dell'Euroarea sembra alludere a una limitata condivisione dei rischi, il Fondo Monetario Europeo a una sostanziale condivisione della sovranità fiscale. I poteri che potrebbero essere attribuiti al Ministero del Tesoro dell'Euroarea, anche attraverso il Fondo Monetario Europeo, appaiono impressionanti, ibid. Pagine 3-4. Fra questi, presiedere il Fondo Monetario Europeo, sorvegliare il coordinamento della politica fiscale ed economica, in particolare monitorare e far rispettare il semestre europeo, lo scadenzario degli impegni di bilancio dei membri dell'euroarea. negoziare e sostenere i processi di riforma nei Paesi membri attraverso misure amministrative e finanziarie, gestire le crisi dell'euroarea e controbilanciare gli shock macroeconomici asimmetrici attraverso una capacità fiscale, risorse di bilancio, decidere in merito alla chiusura di istituti bancari. L'impiego della capacità fiscale è significativamente disegnato in modo che i trasferimenti netti a ciascun Stato membro siano vicini allo zero IBDP. 4. Vale a dire, si contribuisce quando non si ha bisogno e si preleva quando occorre. Ma non solo, l'attivazione di tale capacità fiscale è subordinata a un significativo livello di convergenza fiscale, che è ancora da definirsi, ma che rende l'idea che si parla di promesse a cui si potrà accedere dopo dolorosi aggiustamenti, in particolare per paesi come l'Italia, aggiustamenti che, sottolineiamo, plausibilmente allontaneranno dalla convergenza medesima. Gli enormi poteri combinati di Ministero del Tesoro dell'Euroarea e Fondo Monetario Europeo si manifestano in maniera eclatante nel potere che avrebbero nelle procedure di insolvenza che preparerebbero e implementerebbero. Al riguardo, il Ministero del Tesoro dell'Euroarea assieme al Fondo Monetario Europeo dovrebbero essere attrezzati con strumenti graduali di intervento nei bilanci nazionali, includendo, come ultima ratio, la preparazione e l'attuazione dell'insolvenza di uno Stato membro. Lo sviluppo di una procedura di insolvenza non rappresenta solo l'ultima istanza di un debito sovrano eccessivo, ma è anche cruciale per la credibilità dell'intero sistema. Nel quadro in un default sovrano istituzionalizzato, il Fondo Monetario Europeo potrebbe assicurare crediti a tempo nel caso di assenza di sostenibilità del debito al fine di assicurare, nell'interesse della stabilità finanziaria dell'euroarea come un tutto, una insolvenza strutturata dello Stato membro interessato. IBDP 4. Il paper discute poi della natura istituzionale del Ministero del Tesoro dell'Euroarea. Se collocata in un contesto intergovernativo, la soluzione favorita dalla Germania, che potrebbe così mantenere il potere di veto, ovvero nell'ambito della Commissione, più propensa alla mediazione politica fra le diverse istanze nazionali. La natura inquietante di queste proposte emerge anche nei riguardi del controllo parlamentare sulle nuove istituzioni. Tale controllo potrebbe essere esercitato dai membri del Parlamento europeo dei soli paesi dell'euroarea, o dai delegati dei parlamenti nazionali, o potrebbe essere costituita una terza camera mischiando le due soluzioni. Il problema per l'autore non è però quello di assicurare tale controllo, quanto piuttosto quello di limitarlo, ovvero di come impedire che parlamenti nazionali o eventuali maggioranze nelle istanze parlamentari europee blocchino le decisioni di Ministero del Tesoro dell'Euroarea e Fondo Monetario Europeo. Si giunge così a prefigurare meccanismi che limitino tale potere di veto, per esempio che un veto di un singolo parlamento nazionale abbia il consenso di almeno un terzo degli altri parlamenti europei. Di più, il Ministero del Tesoro dell'Euroarea dovrebbe poter interferire nelle leggi di bilancio nazionali al punto di imporre in maniera vincolante ai paesi che infrangessero i vincoli fiscali un saldo di bilancio di sua scelta e addirittura, nel caso di un paese che partecipa a un programma di aiuti, MES o Fondo Monetario Europeo, decidere l'allocazione stessa delle risorse di bilancio, cioè decidere tutto quanto e come si spende. Del resto, commenta cinicamente il paper, un paese che partecipa a un programma di salvataggio ha già perduto la sua autonomia di bilancio, IBDP 11. Come conclude il paper, le proposte non sono per più Europa, ma per un funzionamento migliore dell'Europa così com'è, dunque basata sulle due regole esposte all'inizio. Come persino una collega italiana, che era con me, tiepida critica dell'Europa, è sbottata a dire, altre regole, regole su regole, una sagrada famiglia di regole che non assale i problemi e che anzi rende l'Europa sempre più invasiva, odiosa e antidemocratica, e veicolo di crescente diseguaglianze. Nella discussione della presentazione di Zettelmeier vi è stato un acceso battibecco fra l'ottimo Peter Boffinger, l'unico keynesiano dei cinque saggi consiglieri del governo tedesco in materia economica. Boffinger ha con forza ribadito la necessità di una mutualizzazione dei debiti e di una politica fiscale europea finalizzata agli investimenti pubblici, criticando l'ingegneria finanziaria del documento dei 14 economisti. Si tratta purtroppo di voci isolate. Ah, come ho reagito io? A Kallies ho spiegato che è l'impianto monetarista su cui è basato l'approccio duale alla stabilità dell'unione monetaria, mercato e regole, che va messo in discussione, e detto che se questa è l'Europa, prima salta meglio è. A Zettelmeier ho ricordato che se le proposte al governo italiano sono queste, ben si sta scherzando col fuoco. Ciò detto, nel paper preparato con Gennaro Zezza abbiamo ripreso la proposta del tutto ragionevole di stabilizzare il rapporto debito-PIL, obiettivo che se i tassi di interesse sono mantenuti sufficientemente bassi è compatibile con una moderata espansione fiscale. La lettera degli economisti del lontano 2010